Se la produzione di beni pubblici fosse in ogni caso rappresentabile come un particolare tipo di dilemma del prigioniero a due o più giocatori, beh, allora, per quanto si è visto nella precedente puntata, si dovrebbe arrivare alla triste conclusione che è impossibile produrre beni pubblici attraverso la cooperazione spontanea e che quindi la tesi hobbesiana, la tesi convenzionale è esatta. Per fortuna le cose non stanno così, poiché in tutti i paesi occidentali, in tutti i paesi avanzati, i beni pubblici, una gran parte di beni pubblici viene prodotta attraverso, proprio attraverso la cooperazione volontaria. Si pensi all'enorme sviluppo del cosiddetto terzo settore nei paesi avanzati, terzo settore che produce servizi, soprattutto servizi di assistenza, che sono un importante tipo di bene pubblico, attraverso il lavoro volontario. Per esempio, la Caritas dà da mangiare a moltissime persone, assiste molte persone anche con un servizio di mense, dove i cuochi, i camerieri, coloro che distribuiscono il cibo dalla cucina alla sala di ristoro lavorano gratuitamente tutte le sere della settimana e ogni sera magari c'è un gruppo diverso, ma nell'insieme il cosiddetto volontariato consiste nella produzione di beni pubblici attraverso la cooperazione volontaria. È chiaro che molti beni pubblici, come la costruzione di autostrade o di trafori, non si fonda sul contributo volontario, ma sulla tassazione attraverso cui vengono pagati i lavori. E la tassazione è essenzialmente coercitiva, c'è un'autorità centrale che riscuote le tue tasse e se tu non le paghi, alla fine il fucile, la pistola del carabiniere che ti accompagna in galera è l'esito finale. Bisogna sempre ricordare che l'alternativa alla cooperazione volontaria è la cooperazione involontaria attraverso la coercizione, vale a dire la violenza di un'autorità, statale. Ma il fatto che molti beni pubblici vengano, prodotti, spontaneamente solleva ovviamente un problema, che abbiamo bisogno di qualche altro modello giochistico della produzione di beni pubblici, ammesso che vogliamo spiegare tale produzione mediante la teoria dei giochi, e noi vogliamo farlo. Ci sono varie diverse strade che sono state battute. Anzitutto, il dilemma del prigioniero che noi abbiamo esaminato è un dilemma a un turno, cioè un gioco che si svolge una volta sola, ma nella società, nelle interazioni sociali, i giochi non si svolgono una volta sola, ma vengono ripetuti. E quindi forse è opportuno studiare non tanto il dilemma del prigioniero a un turno, ma il cosiddetto dilemma ripetuto o iterato del prigioniero. Ed è quello che faremo a breve. Le altre due vie che esamineremo nelle prossime lezioni consistono nell'uso di diversi tipi di giochi, come il gioco della caccia al cervo e il gioco del cumulo di neve, che hanno una struttura di payoff un po' differente dal gioco del prigioniero, e a quanto pare in alcuni di questi giochi la strategia vincente da parte dei giocatori consiste nella cooperazione, o nella cooperazione almeno in un elevato numero di casi. Questo conduce alla produzione del bene pubblico. Infine, si possono esaminare sia il dilemma del prigioniero che altri giochi, non tanto nella prospettiva della teoria classica dei giochi, che si fonda sul modello dell'egoista razionale, bensì sulla base di altre teorie dei giochi, teorie comportamentali per esempio, soprattutto teorie comportamentali che si fondano sul concetto di preferenze sociali, secondo il quale i giocatori avrebbero preferenze caratterizzate da forti dosi di socialità e di altruismo, e su questo avremo modo di tornare. Ora ci occupiamo del dilemma ripetuto del prigioniero, come viene analizzato nell'ambito della teoria classica dei giochi. Continueremo dunque a presupporre un modello di egoista razionale con preferenze autointeressate. Molti autori hanno notato che i giochi e le interazioni sociali hanno un carattere ripetuto. Sappiamo che avremo la stessa interazione con le stesse persone, con un numero ristretto di persone, ci ricordiamo come sono andate le interazioni precedenti e, per così dire, il passato delle interazioni che ciascuno di noi ha con altri giocatori getta un'ombra sul futuro. Sappiamo che il futuro dipenderà da come noi ci siamo comportati con gli altri. E questa intuizione naturalmente non è vecchia quanto il mondo, ma fu formulata in maniera molto efficace da un filosofo scozzese noto a tutti che si chiama David Hume. La formulò all'inizio del Settecento e avremo modo di citare un passaggio di Hume che ci pare molto significativo. Come possiamo formulare il dilemma del prigioniero? Il dilemma ripetuto del prigioniero, o anche il dilemma iterato del prigioniero. Dobbiamo immaginare un numero indefinito di turni di gioco, ciascuno dei quali è una ripetizione del dilemma del prigioniero. Siamo qua nel paragrafo che comincia a pagina 57, per orientarci, ogni tanto ci riferiremo anche al testo. In questo dilemma ripetuto, in questo gioco che consiste nel ripetere più volte un dilemma del prigioniero del tipo che abbiamo analizzato e illustrato nella precedente lezione, quando un turno di gioco finisce, se ne comincia un altro con una certa probabilità e i giocatori non sanno quando il gioco finirà. Sanno solo la probabilità che un turno di gioco sia, seguito da un altro turno di gioco. Per esempio, possiamo stabilire che alla fine di un turno di gioco si lancia un meccanismo randomizzato, una sorta di moneta, e vi è il 99% di probabilità che avremo un altro turno di gioco con lo stesso avversario o socio o concorrente. Questo è alla fine di tutti i turni di gioco, il nostro payoff totale sarà la somma di tutti i payoff ottenuti nei vari turni di gioco. Per esempio, se io ho 100 turni di gioco, il totale che vincerò alla fine di questi 100 turni di gioco, è pari alla somma di quelli che ho vinto nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto. Tuttavia, alcuni hanno notato che se questi turni di gioco si dipanano in un arco di tempo molto ampio, molto lungo, per esempio, gioco un dilemma del prigioniero con Tizio e gioco 100 volte con Tizio nell'arco di 7 anni. 7 anni sono piuttosto lunghi. A me, porta a vincere tutte le volte, sarebbe bello che tutte le volte io avessi un grande payoff, ma si applica qui il principio che mi permetto di definire con una modificazione di un proverbio popolare. Il proverbio popolare dice meglio un uovo oggi che una gallina domani. Tutti hanno dei dubbi su questo proverbio, perché dipende molto dalla certezza che avrò una gallina domani. Quando dico meglio un uovo oggi che una gallina domani, intendo che l'uovo oggi è qui sul mio piatto, certo. La gallina domani, o quel domani naturalmente si riferisce forse a un tratto di tempo più lungo, è incerta, allora meglio un uovo oggi. Non è sempre così. Se ho un'alta probabilità di avere la gallina domani, posso anche rinunciare all'uovo oggi, ma io formo un'idea meno controversa e dico meglio un uovo oggi che un uovo domani. Su questo non vi è dubbio. Perché? Perché domani potrei essere morto. Perché sulla possibilità di ottenere un nuovo domani c'è sempre un certo livello di incertezza. E poi perché la vita umana è breve e quasi tutti noi preferiamo avere, per esempio, domani 1.000 euro sul nostro conto corrente che avere questi stessi denari tra un anno, 2 anni, 10 anni. Così funziona la mente umana. E allora qualcuno ha proposto, come per esempio Sugden, uno studioso del dilemma ripetuto del prigioniero, che alla fine del gioco i miei payoff andrebbero pesati secondo la distanza temporale dell'ultimo payoff. Per meglio dire, oggi, io oggi considero l'uovo che avrò fra 3 anni un po' meno interessante e meno, come dire, utile dell'uovo che ho oggi. Dato che le mie decisioni sono prese oggi, la somma di tutti i payoff che io otterrò nei vari turni del prigioniero, oggi la debbo pesare con un fattore di tempo che alcuni hanno chiamato anche tasso di sconto con una o fattore di sconto con un termine di tipo bancario. Ma in ogni caso, questo ha per noi una scarsa importanza. L'idea è che in un turno, in un dilemma ripetuto del prigioniero, alla fine quello che vinco è grosso modo, facendo per il momento, mettendo da parte il fattore di sconto, uguale alla somma di quello che ho vinto nei singoli turni di gioco. Bene, siamo qua, io e Tizio. E stiamo per cominciare un dilemma ripetuto del prigioniero. Devo inventarmi una strategia. Naturalmente, in un dilemma ripetuto del prigioniero, la strategia non è semplicemente cooperare o defezionare, perché io devo stabilire cosa farò nel primo turno di gioco e cosa farò nel secondo turno, a seconda di quello che è successo nel primo turno. E cosa farò nel terzo turno, nel quarto, nel quinto, a seconda di quello che è accaduto nei turni precedenti, quello che è accaduto, cioè cosa ha fatto il mio antagonista in questi turni precedenti. Vi sono dunque diverse strategie. Alcune sono molto semplici. Per esempio, la strategia C, che viene citata a pagina 58, questa volta non è la cooperazione, ma è la cooperazione incondizionata, cioè la decisione di cooperare in tutti i turni di gioco. Mentre invece la strategia D è la defezione incondizionata, vale a dire la defezione in ogni turno di gioco. Naturalmente, però, queste due strategie sono tremendamente semplici, ma non sono le uniche. Ci sono strategie molto più raffinate che sono strategie condizionate, in cui quello che farò la seconda, la terza o l'ennesima volta dipende da quello che è successo le volte nei turni precedenti. Per esempio, si può immaginare che io decida di adottare questa strategia. La prima volta che gioco, coopero. Poi, in ogni turno successivo, io faccio quello che tu hai fatto nel turno precedente. Esempio, al primo turno, coopero. Vedo che anche tu hai cooperato al primo turno. Bravo. Allora, al secondo turno io coopererò perché tu hai cooperato nel primo turno, in qualche modo ho deciso di fidarmi di te perché hai cooperato. E in ogni turno successivo farò quello che tu hai fatto nel turno precedente. Supponiamo, per esempio, che arrivati al settimo turno di gioco, tu in quel settimo turno defezioni. Beh, allora la mia strategia potrebbe essere proprio quella che nell'ottavo turno, il turno successivo, io defeziono, faccio quello che tu hai fatto nel settimo turno. In termini psicologici posso dire che all'ottavo turno io punisco la tua defezione del settimo turno. Una strategia di questo tipo può essere definita colpo su colpo, perché io coopero con te. Sono cooperativo, ma sono anche un pochino reattivo, un po' vendicativo. Voglio punirti per ogni tua defezione. Questa strategia ricorda la legge biblica del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Ma naturalmente questa legge biblica aveva una sua equità, perché diceva appunto occhio per occhio e dente per dente. Non diceva che se tu mi rompevi un dente io uccidevo te e poi sterminavo tutta la tua famiglia. Orbene, sia chiaro che colpo su colpo non è la strategia colpo su colpo che si chiama strategia T, perché in inglese è tit for tat, colpo su colpo, non è l'unica strategia cooperativa e reattiva. Un'altra strategia di questo genere è due colpi per colpo. In questa strategia io coopero la prima volta, poi però alla prima volta che tu defezioni reagisco con due defezioni consecutive. Capite bene che potrei definire infinite strategie pure, qui siamo sempre nell'ambito di strategie pure, per il dilemma del prigioniero ripetuto. Essendo un gioco ripetuto, con una sua complessità, perché dura un numero indefinito di volte, può finire ogni turno, ma non lo so, devo lanciare sempre la mia monetina, è ovvio che anche le strategie sono molto numerose. Domanda: quale di queste strategie è un equilibrio di Nash, cioè una soluzione del gioco? A questa meravigliosa domanda risponderemo nella prossima puntata.